Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
E come preannunciato sui nostri canali, è una fortuna e un onore avere con noi questa mattina il dottor Cristian Lunetta. Dottore, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei per l'averlo accettato. Per chi non la conoscesse, il dottor Lunetta è responsabile dell'unità SLA, l'Istituto Clinico Scientifico Maugeri di Milano. Ha conseguito la sua laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Palermo nel 2001 e nel 2006 ha conseguito il titolo di specializzazione in neurologia presso l'Università degli Studi di Palermo. Ho detto qualcosa di sbagliato, dottore?
No, tutto perfetto.
Allora, sono andato a spulciare il suo curriculum e ci sono veramente tantissime cose da vedere che non possiamo trattare in questa puntata. Lei si è occupato di genetica della SLA, dal 2003 al 2006 ha frequentato il Dipartimento di Neurologia dell'Ospedale San Luca, poi l'Oxologico Italiano, l'Università degli Studi di Milano, per la conduzione di progetti di ricerca su aspetti genetici, analisi di biomarcatori e studio del fenotipo tipo della SLA e dal 2011 è membro del consorzio Italsgen per la conduzione di studi genetici nella SLA. Le voglio chiedere quali sono secondo lei gli aspetti più rilevanti riguardo la genetica su questa patologia?
Allora, innanzitutto la SLA fin dalla sua prima descrizione, quindi parliamo del 1849, già viene descritta come una patologia in cui c'è un 5-10% dei pazienti che hanno una forma familiare e un 90-95% che ha una forma sporadica. Quindi, diciamo, sin dalla sua prima descrizione, l'attenzione sul fatto che ci potesse essere qualcosa che veniva tramandato, trasferito da un paziente, da un familiare all'altro, è sicuramente stato un elemento che ha portato sin da subito a interessarsi degli aspetti genetici. Tenga conto che negli anni 90, quando iniziano a essere disponibili delle metodiche di analisi del DNA perino più fattibili, proprio viene scoperto questo gene SOD1 nel 1993, che è stato in assoluto la conferma che effettivamente c'è un background genetico nella comparsa della malattia. Da lì c'è stata una lunga pausa fino al 2008, dove poi vengono scoperti altri geni maggiori, e proprio il 2011 segna l'inizio di una nuova scoperta, quella di un gene che si chiama C9ORF, che poi è il gene che si trova più frequentemente nelle forme familiari e la cosa che poi ha meravigliato un po' i vari ricercatori, che facendo le stesse analisi genetiche su pazienti sporadici, oggi abbiamo un 15-20% di loro che hanno un'alterazione genetica, quindi andando a dimostrare che sia nelle forme familiari che nelle forme sporadiche c'è una predisposizione che magari è molto forte nelle forme familiari, e quindi questo spiega perché tra un familiare e l'altro ci può essere la comparsa della malattia. Nelle forme sporadiche molto probabilmente questa alterazione genetica è meno forte, quindi è necessario l'intervento o di altre alterazioni genetiche che oggi non conosciamo o di fattori ambientali che in qualche modo intervengono. Questo ambito l'Italia ha contribuito in maniera pesante proprio perché in quegli anni, e nello specifico nel 2011, si creò questo consorzio che praticamente raccoglieva la stragrande maggioranza dei centri SLA italiani, che ha consentito di raccogliere tantissimi campioni e ha contribuito nella definizione, nella identificazione poi di tutto quello che oggi si sa sulla genetica. Infatti, anche andando a guardare la letteratura anche straniera, quindi del mondo statunitense piuttosto che dei grandi centri olandesi e irlandesi, sono a guardare la lista degli autori, troverà sempre gli autori italiani e Italgen, proprio perché Italgen, insieme all'altro consorzio italiano sulla Gen, ha contribuito praticamente a tutti, diciamo, è stato determinante in tutti gli studi che poi hanno permesso di identificare quei geni che oggi vengono testati regolarmente nei pazienti con SLA. Su questo fronte aggiungo che è stato anche non solo un identificare una causa predisponente, ma è stato anche dare uno spunto per ricerche terapeutiche forse un po' più precise. Non a caso proprio sul gene SOD1 diciamo si è concentrato l'interesse proprio perché il gene è più conosciuto e questo ha permesso la definizione di una molecola che si chiama appunto, in realtà di un pezzettino di materiale genico che si chiama oligonucleotidi antisenso, che riesce a individuare il messaggino sbagliato e bloccarlo e si può degradare. Allora, questo meccanismo ha dimostrato nei pazienti SOD1 trattati con questo oligonucleotide antisenso, si è dimostrato che fare questo blocco del messaggino sbagliato ha comportato un significativo effetto sul decorso della malattia, e questi dati sono stati presentati 15 giorni fa al convegno europeo sulla SLA, e quindi forse ci troviamo di fronte a una nuova frontiera dove una patologia come la SLA, con le sue drammaticità, andare a identificare una base genetica e su questa base genetica costruire una terapia mirata, effettivamente oggi i pazienti SOD1 hanno una speranza di cura estremamente importante e che in qualche modo forse contribuirà a cambiare la storia della malattia in chi ha questa alterazione genetica.
Questo lo speriamo, e grazie dottore di aver menzionato l'ultimo studio presentato proprio lì dove diceva lei in Commissione Europea sulla SLA, è un convegno sulla SLA praticamente.
Sì, l'ENCALS è il convegno europeo più importante sulla SLA e diciamo è stato coronato da questo risultato estremamente importante, perché siamo tornati finalmente per la prima volta da un convegno con una cura che forse in maniera tangibile va a incidere sul decorso della malattia. I pazienti trattati sin dall'inizio hanno avuto quasi una stabilizzazione del decorso, e anche i pazienti che prima erano nel placebo, che poi sono stati trattati con l'oligonucleotide antisenso, sia in termini di forza muscolare, sia in termini di funzione respiratoria che di altri parametri, mostrano una sorta di tendenza quasi a un'inversione del decorso. Quindi, ripeto, tematiche che in un ambito come questa patologia ancora non si erano viste in questo senso. E questo dimostra che molto probabilmente la vera strategia per trasformare la SLA in una malattia tra virgolette curabile è innanzitutto definirne le cause. E quindi nel caso della SOD1 è stato l'identificazione del gene alterato. Identificate le cause, si definisce qual è il bersaglio. Su quel bersaglio oggi c'è una tecnologia che forse ci permette di raggiungerla in maniera mirata, e questa è la dimostrazione, come succede in altri ambiti in medicina, che più siamo mirati e più andiamo alla causa della malattia, più ci sono chance di incidere in maniera significativa.
Certo. Allora, dottore, noi ci fermiamo un attimo, poi rientriamo con un'altra tua esperienza che ha avuto sui registri, sulle informazioni di tutti i pazienti che quali vantaggi possono avere, su due pubblicazioni.
Ti diamo una scarica di vita. Radio ISAB. Radio ISAB. Io sono ancora vivo.
Sempre in diretta con il dottor Lunetta, che nella prima parte ci ha parlato dell'ultimo studio che sembra essere efficace per la SLA, e a detta del dottore lo è, quindi noi siamo fiduciosi e soprattutto ci dobbiamo fidare della scienza e quindi del dottor Lunetta. Io volevo parlare poi per chiudere il cerchio sul suo curriculum, che come detto prima sono andato a vedere e rivedere, che lei è stato anche un responsabile di un registro dove c'erano tutti i dati, tutti o quelli possibili, dei pazienti SLA. E la domanda è questa: qual è il vantaggio vantaggio di avere un registro unico nel quale ci sono tutti i dati dei malati di SLA?
È cruciale innanzitutto per tutte le patologie complesse e anche soprattutto rare. Nella mia esperienza io ho sia contribuito ad attività di registro sia nazionale che come principal investigator in un registro internazionale, nello specifico un registro americano. In entrambi i casi l'obiettivo del registro è quello di andare a raccogliere tutta una serie di informazioni che possono in qualche modo dare quegli spunti che invece quando le informazioni sono isolate tra di loro non vengono all'occhio. Cioè faccio l'esempio di come nasce l'epidemiologia e perché nasce. L'esempio è l'epidemia di colera a Londra. La raccolta di dati di chi aveva preso il colera dimostrava che tutti quanti andavano a, diciamo, a prendere l'acqua per dissetarsi in un'unica fontana. Chiusa quella fontana, in qualche modo si riuscì a stoppare la diffusione della malattia. Cioè, se io non raccolgo il dato, quindi lo analizzo nel singolo paziente non raccolto, innegabilmente quel dato non desta un'informazione utile poi per conoscere il problema. Se invece faccio una raccolta dei dati, potrebbero emergere delle informazioni che in qualche modo possono aiutarci, non so, sulle cause ambientali, piuttosto sulla distribuzione territoriale, su attività lavorative che in qualche modo possono intaccare o stimolare o indurre determinate condizioni patologiche, piuttosto quei fattori che possono incidere sul decorso della malattia. Quindi la raccolta di informazioni fatta ovviamente con determinati requisiti e con degli strumenti che tutelino ovviamente il paziente in termini di privacy è assolutamente cruciale. E da questo punto di vista buona parte della letteratura che oggi è prodotta viene prodotta da quei paesi dove c'è stata l'attenzione su questa raccolta sistematica, ordinata e precisa e di qualità di informazioni.
Guardando anche le sue pubblicazioni, tra le tante, perché ne sono tantissime, ho notato anche che lei si è occupata con il professor Calvo della proteina TDP43. Cosa può dirci a riguardo, qualcosa in più magari che non sappiamo, qualcosa che a lei ha veramente colpito?
TDP43 è la proteina che permette di individuare un paziente che ha sviluppato questa malattia rispetto a chi quella malattia non ce l'ha. Cioè, cosa voglio dire? È una malattia, la SLA, eterogenea, come si presenta, come evolve, l'età che viene colpita, eterogenea per i geni, però ha un unico elemento che accomuna praticamente la quasi totalità dei pazienti: l'accumulo di questa proteina patologica nel sistema nervoso. E c'è una stretta correlazione tra la sede dove si accumula la proteina e poi il sintomo che il paziente ha. Quindi da questo punto di vista è una proteina innanzitutto importante proprio perché caratterizza dal punto di vista patologico la malattia. Altro elemento importante che diciamo su cui si sta lavorando è dire perché si accumula questa proteina. Questa proteina di solito è presente, se noi abbiamo un minimo di ricordi di biologia, qualunque cellula ha una zona che si chiama nucleo, dove è contenuto il DNA, e una zona esterna al nucleo che si chiama citoplasma. Queste sono proprio la basica descrizione di quello che è una cellula. Normalmente questa proteina sta all'interno del nucleo e aiuta nel processo di trascrizione, o comunque di traduzione, di quello che è il materiale contenuto nel DNA in quello che sono poi quei messaggini che in qualche modo poi devono fuoriuscire dal nucleo. Questi messaggini vengono accompagnati dalla proteina e una volta arrivati nel citoplasma vengono indirizzati verso quegli organelli che prenderanno quel messaggino e faranno l'azione indicata da quel messaggino. Per un motivo ancora non chiaro, la proteina va, prende il messaggino in carico all'interno del nucleo, fuoriesce dal nucleo, ma non rientra nella sua sede. Quindi questo comporta diverse conseguenze. Uno, sicuramente il fatto che viene meno questa proteina nel nucleo, perché se buona parte di quella che va fuori non rientra dentro, è ovvio che questo porterà già a una disfunzione per questo deficit interno. In più, l'altra criticità che va a determinare è quella di andare a accumularsi all'interno del citoplasma, quindi creando una sorta di spazzatura che, intasando poi il citoplasma, renderà la vita, è come una via, se io inizio ad accumulare del materiale, magari quando è poco incide poco, ma quando questo materiale inizia a essere di quantità importanti, magari mi blocca il traffico fondamentalmente. Allora, quello studio rientra in un filone di studi che cercano di capire perché la proteina tende ad accumularsi all'interno del citoplasma, e nello specifico quello studio aveva identificato una sorta di deficit di un enzima che non si sapeva essere correlato alla vita e alla, diciamo, a quello che è il quotidiano di questa proteina, e guarda caso quell'enzima nei pazienti risultava deficitario, e quindi il deficit di quell'enzima in qualche modo poteva essere, o comunque potrebbe essere, partecipe dell'accumulo della proteina nel citoplasma. È ovvio che da lì sono partiti diversi altri studi, proprio perché va confermato quel dato e soprattutto identificato una modalità o per ripristinare l'attività di quell'enzima o dall'altra parte per cercare di smaltire tutta questa proteina che tende ad accumularsi dove non dovrebbe accumularsi.
Chiarissimo, dottore. L'ultima pubblicazione di cui voglio parlare è quella fatta con la dottoressa Capasso, che è il nostro punto di riferimento qui in Abruzzo, ma anche con la dottoressa Mandrioli, che abbiamo avuto ospite qui su Radio ISAV. Cosa ci può dire su questa pubblicazione, che tra l'altro risale a qualche tempo fa però?
Sì, nel senso che lì in realtà sono due pubblicazioni. La prima, quella a cui fa riferimento, era la descrizione di un protocollo di trattamento di una molecola che si chiama guanabens. Era uno studio che è stato disegnato dal professor Laurie dell'Istituto Neurologico Besta, e che ha coinvolto diversi centri, numerosi centri italiani, tra cui appunto il centro di Chieti e il centro di Modena e diversi centri milanesi, tra cui appunto quello in cui lavoravo io. E questo è stato uno studio interessante perché innanzitutto la rete, il network, eravamo circa 26 centri, che tutto sommato è un numero estremamente importante, ma proprio per cercare di, in maniera capillare, arruolare quanto più pazienti possibile, ma soprattutto evitando che il paziente dovesse spostarsi da dove abita per andare a fare, non so, 600 km per essere incluso in quella sperimentazione. Quindi la numerosità era proprio legata a questa vicinanza rispetto al paziente. Dall'altra parte, quello studio è interessante perché, come dicevamo prima, rientra in quel filone di ricerche di molecole in grado di far smaltire questo accumulo di proteine, proprio il guanabens. C'erano degli studi che in qualche modo dimostravano che il guanabens è un farmaco che veniva utilizzato in passato per la cura della ipertensione. Però poi altri studi hanno dimostrato che, al di là della sua attività nel curare la pressione alta, aveva questa azione nell'andare a stimolare una via cellulare che poteva in qualche modo aumentare la degradazione delle proteine, quindi lo smaltimento delle proteine che si accumulano nella cellula, per cui era ideale. Lo studio è stato poi condotto, è arrivato al permesso di identificare che effettivamente i pazienti trattati con il guanabens, soprattutto con la dose più alta, avevano un decorso di malattia che era statisticamente ridotto rispetto a chi aveva o la dose più bassa o il placebo, e quindi adesso l'evoluzione sarà uno studio che possa in qualche modo confermare, quindi l'evoluzione di quella ricerca sarà una replica dello studio, magari con una molecola con minori effetti collaterali, perché essendo un antipertensivo è ovvio che chi non ha la pressione alta ovviamente poteva lamentare una pressione troppo bassa. Quindi diciamo, quello è uno studio estremamente utile sia per il meccanismo che ha messo in azione, sia per il fatto che, essendo risultati interessanti, speriamo che possa poi proseguire con un'altra sperimentazione che vada a confermare quei risultati.
Dottore, ci fermiamo nuovamente. Nella terza parte invece parliamo dello studio che l'ha vista protagonista. Lei è protagonista in tutti gli studi, però questo più di tutti.
Molto più di una semplice radio. Qui si crea il divertimento su misura per te. Sei su Radio ISAB.
Io sono ancora vivo.
Ultima parte insieme al dottor Lunetta, perché dobbiamo parlare di uno studio che è multicentrico, italo-francese, che è stato fatto appunto uno studio retrospettivo, analizzato 847 pazienti SLA italiani e francesi, 472 maschi e 375 femmine, con un'età media di insorgenza della malattia tra i 63 e i 79 anni. Questo studio vuole porre l'attenzione sulla nutrizione e i cambiamenti metabolici nei pazienti con SLA e potrebbe diventare un'importante area di intervento terapeutico per migliorare la qualità di vita e rallentare in maniera significativa la progressione della malattia. Dottor Lunetta, ma in concreto, a parte mi dica se ho detto bene i numeri che ho appena menzionato, qual è la relazione tra SLA e metabolismo energetico?
È una relazione strettissima, innanzitutto perché il motoneurone è la cellula più grossa che abbiamo, più grande che abbiamo nel nostro organismo, non a caso è l'unica cellula che si misura col metro, proprio perché ha un assone, è un prolungamento molto lungo. Lei pensi, il motoneurone, non so, che muove l'alluce, è lungo 1,20 m, 1,10 m fondamentalmente. Quindi immaginiamoci cosa significa in termini energetici sostenere l'attività di una struttura cellulare di queste dimensioni. La collaborazione con i francesi non è casuale, perché proprio in Francia sono stati pubblicati negli anni tantissimi studi che hanno enfatizzato il fatto che c'è una quota di pazienti, intorno al 30-40%, che ha un consumo, nel momento in cui si ammala di SLA, ha un consumo metabolico che può essere 10%, 20%, 30%, 50% superiore a quello previsto. Faccio un esempio: il metabolismo basale di una persona sana, di età media, di peso medio e quant'altro, è intorno a 1300 calorie, 1200 calorie, più aggiungiamo 400-500 calorie se fai un minimo di attività, quindi si arriva grosso modo alle 1800-2000 calorie, che è il consumo che una persona, tra virgolette, che fa un'attività non particolarmente attiva, consuma nel corso della giornata. In questo gruppo di pazienti, intorno al 40%, il consumo calorico può arrivare a 2500-3500 calorie, anche se il paziente ha una disabilità motoria, tale che non muove un dito fondamentalmente. Questi pazienti sono caratterizzati sicuramente da un dimagramento particolarmente grave e che è non contrastato facilmente dalla dieta, e dall'altra parte hanno la malattia è più aggressiva, più rapida, e una sopravvivenza nettamente più bassa. Quindi andare a identificare quei pazienti che vengono definiti ipermetabolici ha come obiettivo quello di andare a definire un gruppo di pazienti che è molto aggressivo, molto rapido, e quindi il contrasto di questo ipermetabolismo con un supporto calorico adeguato ha l'obiettivo di appunto andare a rallentare il decorso della malattia. Lo studio a cui lei fa riferimento però ha mostrato anche un gruppo di pazienti, intorno al 10-15%, che invece sono ipometabolici, cioè consumano molto meno rispetto a quello che è previsto per l'età, per il sesso e per, diciamo, il suo peso corporeo. Questi che noi abbiamo per la prima volta nella storia della SLA definito ipometabolici, sono caratterizzati, a differenza degli ipermetabolici, da un lentissimo decorso, una forma più lieve, una forma sicuramente diversa di SLA. Quindi dimostra forse che se noi trasformassimo i pazienti in ipometabolici, molto probabilmente andremo a significativamente cambiare il decorso della malattia. Un trend su questo fronte dell'ipometabolismo, quindi nei farmaci che tendono a ridurre il metabolismo, per esempio si ha nel mondo oncologico, dove si è visto che anche lì, sì, se io vado a togliere l'energia, ridurre l'energia, ridurre il consumo calorico, la crescita di un tumore tende a rallentare o comunque ad essere più faticosa. Quindi diciamo che è un filone che sicuramente molto ben, o comunque si sta portando avanti da più tempo nel mondo oncologico, che potrebbe magari traslarsi anche nell'ambito SLA, nell'ottica di convertire una malattia aggressiva rapida in una forma meno aggressiva e meno rapida.
E gli sviluppi futuri per chiudere questa puntata insieme, dottor Lunetta, di questo studio?
Gli sviluppi sicuro sono quelli di andare a identificare i meccanismi molecolari che spiegano perché una persona diventa iper o ipometabolica, perché a volte l'identificazione di un meccanismo molecolare permette di raggiungere con più facilità un target poi su cui produrre un farmaco. Faccio un esempio: se io scopro che i pazienti ipermetabolici lo sono perché hanno l'elevata produzione di un determinato di una determinata molecola, di una citochina, di una miochina, forse andare a bloccare quella proteina, andare a bloccare quella molecola, converte il metabolismo e quindi a sua volta mi permette di contrastare il decorso della malattia. Quindi il lavoro che adesso sto facendo nella mia nuova struttura è proprio questo, cioè andare a proseguire quel percorso di analisi del metabolismo dei pazienti e del supporto nutrizionale, ma nello stesso tempo approfondire quei meccanismi molecolari che sottendono queste alterazioni. Noi proprio nell'Istituto Maugeri abbiamo un laboratorio che si chiama appunto Labion, che ha proprio questa finalità, cioè quella di andare a caratterizzare dal punto di vista molecolare tutti i pazienti, sperando appunto di trovare quella che si chiama nel mondo anglosassone la signature o la firma, che mi consente poi di capire perché uno diventa ipermetabolico o diventa ipometabolico.
Dottore, grazie, le auguro veramente un grande in bocca al lupo di riuscire in questo studio e in altri studi, ma è come se l'in bocca al lupo lo facessimo a noi stessi, io che ho vissuto la SLA con mio padre, tutti i pazienti e i familiari che ci stanno ascoltando, che la stanno vivendo in Italia. Dottore, grazie veramente di cuore, è stata una bella intervista, abbiamo parlato veramente di tutto, poi lei è chiaro, fa degli esempi chiari in maniera semplice in modo che si possa spiegare a parole semplici quella che è una scienza difficile come quella dello studio della SLA. Grazie ancora.
Grazie a voi, e se si sconfiggerà un giorno la SLA riusciremo a cancellarla, e grazie alla forza sia che ci danno i pazienti sia che ci danno coloro come voi che trasformano un dramma in uno strumento di informazione per evitare appunto di cadere preda di disperazione o di false illusioni, che purtroppo è una delle piaghe che caratterizza questa malattia.
Assolutamente sì. Grazie dottore, buona domenica.
A presto, buona domenica.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio ISAB, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.